Buonasera, buonasera a tutte e tutti, una nuova puntata di Entropia Massima. Siamo sempre in diretta dagli 87.9 in modulazione di frequenza ondarossa.info per chi ci segue in streaming. E stasera un po' un misto, un po' di interventi e argomenti. Passo subito la parola al nostro Lorenzo per introdurre il primo argomento.
Benissimo, buonasera. Sto? Buonasera a tutte e a tutti. Benvenuti. Allora, visto che abbiamo una puntata ricca, più che varia e più che ricca, cominciamo dal primo argomento. Come noi, come Geologia Senza Frontiere, che animiamo questo pezzo di Entropia Massima ormai da diversi anni, abbiamo partecipato a un percorso molto interessante che si avvia a una parte di conclusione e di cui però ci parlerà, che si chiama Sicuri per Davvero. Abbiamo partecipato, per noi insomma è stato un onore e un piacere parteciparvi, però ce ne parlerà Sara, che dovrebbe stare al telefono. Sara di ActionAid, ci sei, sa?
Sì, sì.
Ah, ci sei, benissimo. Allora io, senza perdere tempo e ripetere cose che tanto ripetere male cose che direi tu, ti lascio direttamente la parola. Intanto ci racconti che cos'è questa cosa che si è chiamata Sicuri per Davvero, questo contenitore, e che cosa abbiamo fatto noi che abbiamo partecipato e che abbiamo aderito in quest'ultima fase. Prego.
Bene, allora intanto grazie mille per questo spazio, che insomma non è la prima volta che ci sentiamo, e speriamo insomma un po' di continuare a raccontare questi percorsi. Sicuri per Davvero è una campagna che è nata da un'evidenza diciamo di quello che è successo negli ultimi direi 40 anni, ma forse ancora di più, nel nostro paese, ovvero una gigantesca sottovalutazione di quelli che sono i rischi e le vulnerabilità del nostro territorio, a cui non facciamo fronte con politiche organiche, con scelte lungimiranti, no? Siamo il paese, come qualcuno più bravo di me dice, della prevenzione del giorno dopo, ovvero non ci quando succedono catastrofi o quando succedono dei drammi nel nostro paese ci ricordiamo della prevenzione, e poi però nelle agende politiche di ogni livello, sia locale che nazionale, scompare sempre questa parola appunto di prevenzione, che significa anche scegliere politiche lungimiranti di cura del nostro territorio. E dall'altro, da un'altra evidenza, ovvero che quando succedono disastri, in particolare la nostra esperienza è stata molto legata ai terremoti che hanno scosso l'Italia negli ultimi 10 anni, e anche lì ogni volta che succede una catastrofe del genere non sappiamo mai come agire, ogni volta si rinizia da capo cercando delle soluzioni che ovviamente impiegano molto tempo, e questo si traduce in una lesione dei diritti delle persone che abitano zone colpite da eventi, in particolare eventi sismici. Abbiamo ancora sotto gli occhi, lo ricordiamo forse un po' meno spesso di quanto dovremmo, quello che sta accadendo in centro Italia, dove al quarto commissario e dopo commissario straordinario e dopo una legiferazione di ordinanze molto ampie, ancora adesso la ricostruzione non è avviata, nonostante insomma ci avviciniamo al quarto anniversario del sisma, ben 4 anni. Così come all'Aquila sappiamo che la ricostruzione vive ancora oggi di problemi, perché pensiamo che manchino dei diritti fondamentali riconosciuti a queste popolazioni, una legge organica, una normativa che possa garantire da un lato appunto prevenzione, dall'altro diritti certi per le popolazioni colpite. Noi ci siamo resi conto, toccando per mano di ActionAid questi territori e queste tematiche, e ci siamo anche chiesti cosa possiamo fare. È evidente che le soluzioni di un problema comunque così complesso non le abbiamo, non le abbiamo noi, come pensiamo che singolarmente non si abbiano, nonostante ci siano in realtà tantissimi saperi nel nostro paese, tecnici appunto, ma anche delle cittadine e cittadini che nel frattempo ovviamente hanno acquisito tantissima conoscenza, così come di associazioni, di una vastità di comitati che si occupano di questo tema in maniera molto puntuale. Ecco, i saperi ci sono, ma spesso non si parlano, per cui abbiamo scelto di offrire uno spazio di dibattito pubblico che ha attraversato il paese attraverso degli eventi specifici, ovvero per esempio abbiamo parlato proprio con voi a Reggio Calabria di vulnerabilità sismica. Ovviamente l'abbiamo scelto parlare a Reggio Calabria per un motivo, guardando lo stretto e sapendo quello che è già successo e che potrebbe risuccedere, nonostante appunto non ci occupiamo di prevenire e di mitigare insomma questo rischio. Abbiamo parlato di partecipazione delle cittadine e dei cittadini in fase di ricostruzione ad Arquata del Tronto, l'abbiamo fatto ovviamente perché pensiamo ci sia tanta necessità di strumenti partecipativi in un contesto in cui la sfida della ricostruzione è molto difficile. Abbiamo parlato di ricostruzione delle scuole in Emilia Romagna perché comunque sono state fatte scelte coraggiose, insomma scelte diverse anche da altri territori proprio in Emilia Romagna e così via. Ovviamente abbiamo toccato l'Aquila parlando di trasparenza e dati nel ciclo di gestione del rischio. Da tutti questi incontri, anche da altri contributi che abbiamo raccolto sul sito, che un po' insomma abbiamo sperato fosse un hub dei saperi su queste tematiche, si chiama appunto sicuriperdavvero.it, abbiamo messo insieme tutto e adesso sul sito trovate delle sintesi che vogliono essere delle bozze di raccomandazioni che poniamo come rete. Hanno partecipato a questi incontri più di 400 realtà molto diverse perché appunto abbiamo messo insieme tecnici, istituzioni, cittadine, cittadini, comitati, associazioni per provare a capire se si può ragionare insieme e trovare delle soluzioni. Ecco, adesso abbiamo finito questo lavoro di messa in rete e ci apprestiamo insomma appena finiamo appunto un lavoro di editing di quello che è uscito a presentarlo e speriamo di essere in tanti a presentarlo per ricordare quelle che sono delle vere emergenze e dei veri problemi del paese di cui purtroppo poco ci occupiamo e per stare ancora una volta accanto a quelle popolazioni che ancora vivono una lentissima e spesso appunto non chiara ricostruzione.
Ecco Sara, infatti ti interrompo un secondo, perfetto, poi te ne ha detto tutto quanto. Ho visto, infatti hai visto come è arrivato il nuovo commissario che ha detto adesso cambierà tutto, come il precedente e come forse purtroppo, speriamo di no, ma sì. Il successivo.
E... Ti sento un po' male.
Mi senti male? Aspetta, vediamo.
Ma ora meglio.
Ora meglio, no, forse stavo lontano dal microfono, e qua abbiamo i microfoni protetti anti-Covid, quindi magari non si sente tanto bene. No, dicevo, ho visto bene, ho cercato anche di commentarla, ma non ce n'è stato bisogno, visto che noi siamo tra i insomma, abbiamo partecipato sul sito la sintesi dei per punti, molto bene organizzata, mi è sembrata delle proposte che verranno fatte. Ma l'idea, alla fine, l'idea di questa sintesi globale, di queste diciamo linee guida, perché comunque più o meno è come sotto forma di suggerimenti è organizzata la sintesi del lavoro di tutti gli incontri fatti, no? È organizzata per macro temi e poi in ogni macro tema ho visto ci sono vari punti. L'idea finale quale sarà? Di proporre una proposta di legge, di dare semplicemente dei suggerimenti o di lasciare aperto questo lavoro come diciamo bene di culturale a cui poi da cui poi attingere nel caso di, che ne so, nuove leggi o nuove linee guida, come la pensate il futuro?
Allora,
cioè la prossima
mi piacerebbe
sintesi.
Valorizzare il metodo con cui siamo arrivati a questo risultato perché pensiamo possono parlare anche ad altre politiche pubbliche complesse appunto come quelle sul ciclo del rischio con particolare attenzione al rischio sismico. Si può fare a co-costruire delle norme che siano ovviamente di buon senso e applicabili e che però affrontino determinati temi finalmente una volta per tutte, si potrebbe dire. Poi sì, queste linee guida noi siamo interrogati tantissimo, soprattutto nella fase iniziale, se proporre direttamente una legge organica, una legge unica, perché è uno dei temi, infatti nelle linee guida che appunto nelle raccomandazioni, se vi va di leggerle lo troverete, che più usciva, no, a livello di nei dibattiti. Ci siamo fermati un attimo prima perché in realtà come spesso accade le leggi del nostro paese ci sono ma sono molto frammentate e sono in centri di competenze anche molto 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 diverse, per cui probabilmente bisognerà intervenire in tante normative all'interno però di una riforma molto forte che si vuole, ed è un po' la riforma che poi sta sotto il capitolo della governance, perché appunto sul rischio sismico, come purtroppo anche su altri settori, la cosa più grave è la frammentarietà e la mancanza di una regia che in qualche maniera sia organica. Noi proponiamo che sia un'agenzia, un dipartimento che possa coordinare queste due parti che a nostro avviso, ma a avviso dei partecipanti, sono totalmente scoperte in questo momento, ovvero una regia sulla prevenzione strutturale, perché abbiamo tantissimo bisogno di mettere in mano un patrimonio edilizio estremamente fragile, soprattutto in alcune aree del paese che sono appunto ad altissimo rischio sismico e che però non vedono investimenti strategici. Adesso per esempio stiamo parlando tutti di un rafforzamento di l'unico strumento esistente, che è appunto il sisma bonus per l'adeguamento sismico degli edifici, ma anche questa volta dobbiamo dire, e questo nelle raccomandazioni è uscito con grande forza, che si tratta di finanziamenti a pioggia che non vanno a coprire appunto le reali vulnerabilità, e così succede che si rifanno case altamente antisismiche in posti non sismici, e invece anche probabilmente per una scarsa efficacia comunicativa e culturale, però insomma non si mette mano al patrimonio edilizio più fragile del nostro paese, rischiando poi vite umane purtroppo al prossimo sisma. Ecco, questo è uno degli esempi. Queste linee guida hanno due, forse direi tre, tagli trasversali alle varie tematiche, perché ovviamente si parla di tematiche inerenti al ciclo del rischio, quindi preparazione, prevenzione, mitigazione del rischio, poi risposta alle emergenze e poi appunto sulle ricostruzioni, con un focus sulla ricostruzione delle scuole. Ma trasversalmente abbiamo inserito tre temi, che sono quelli della trasparenza, della partecipazione e poi appunto di una chiarificazione della governance. Fa sorridere leggerle di questo periodo, perché in realtà queste due trasversali si possono facilmente applicare anche ad altri contesti emergenziali. Leggerla adesso post-Covid ci fa pensare, o comunque post-lockdown, nel pieno di un'emergenza sanitaria, possiamo leggere delle molte somiglianze a quello che insomma chiediamo sul rischio sismico e quello che si dovrebbe fare anche in altri tipi di rischio. Quindi sicuramente continueremo dopo la presentazione a battersi affinché, come dicevo prima, venga fatta una seria prevenzione lungimirante, venga messa a mano una normativa sulle ricostruzioni, ma pensiamo anche che il paese insomma merita di riflettere anche su altri rischi. Ne abbiamo toccato solo molto lateralmente quello che è gli effetti dei cambiamenti climatici ad esempio, ma insomma è uno dei temi su cui si potrebbe costruire politiche del genere che siano anche partecipate e che portino la voce poi delle persone che vivono realmente i territori.
Sara, una domanda in particolare sull'atteggiamento, su comunque com'è andato il rapporto con le autorità locali. Ha detto che hanno partecipato a questi incontri, a questi meeting, rappresentanti delle autorità locali o comunque di quello che normalmente noi da anni che facciamo questa trasmissione viene sempre fuori un po' il solito muro di gomma, incomunicabilità di cui parlavi prima, tra i vari enti, le varie diverse situazioni in cui sono spezzettate le varie normative. Ecco, qual è l'atteggiamento che è venuto fuori dai rappresentanti, da chi sta all'interno, se hanno partecipato, quanto hanno partecipato, in che forma, anche soprattutto con quale deleghe, insomma, in una situazione del genere, di una condivisione.
Purtroppo ti ho capito un po' male, non si sente una parola ogni 10.
Bene, perfetto. Allora, magari riprovo a ripetere velocemente qual è la reazione qual è stato il tipo di partecipazione portato da chi veniva dalle autorità locali, dai vari enti pubblici, immagino regioni, province, non so chi ha partecipato a questi incontri. E visto diciamo quello che è sempre venuto fuori nelle nostre trasmissioni appunto in Emergenza Zero, un po' il classico muro di gomma di come funzionano i rapporti con le autorità locali, quindi con quale deleghe, con quale tipo di partecipazione sono entrati in questo discorso, in questo dialogo dal basso?
Allora, ovviamente in maniera molto diversificata a seconda delle regioni e dei temi a cui ci avvicinavamo. Per fare un esempio, insomma, su tutti, il centro Italia è caratterizzato da un'estrema frammentarietà, sono 140 i comuni colpiti, di cui vanno ovviamente non tutti allo stesso grado, e c'è un'enorme complessità della macchina organizzativa istituzionale che è stata pensata per il centro Italia, con un ruolo molto forte dei presidenti delle regioni e un ruolo, diciamo, depotenziato dei commissari nazionali e con gli uffici speciali per le ricostruzioni che in caso del centro Italia riportano alle regioni. Ecco, in questo caso ovviamente non si può parlare a blocco unico, ci sono alcuni comuni che comunque hanno provato, nonostante le loro fragilità, perché comuni molto piccoli ed estremamente colpiti dal sisma, hanno provato comunque ad ascoltare a volte bene, a volte male, insomma, a seconda sicuramente dei temi. Cito perché a Quata il Tronto e la Matrice hanno comunque fatto dei regolamenti per la partecipazione dei cittadini, spesso non funzionano, comunque forse funzionano male, però comunque hanno provato, no, a dare ascolto. Anche Camerino ha provato a dare ascolto alle comunità. Certo, senza far partire la ricostruzione è molto difficile, perché è molto difficile avviare o concludere processi partecipativi non c'è poi la pratica della ricostruzione, c'è questa enorme e lunghissima emergenza che si protrae nel tempo, ma è sicuramente molto difficile. La cosa però che voglio sottolineare è che c'è stata una grandissima partecipazione, anche molto attiva, non tanto delle istituzioni elette, quindi comuni, regioni, ma tanto dei tecnici e dei funzionari che lavorano a questa enorme macchina delle ricostruzioni in Italia. Noi abbiamo centinaia di persone che purtroppo una grandissima diversità di contratti e la maggior parte molto precaria, nonostante questo si occupano di questo tema praticamente delle ricostruzioni da ormai almeno 10 anni, perché gli uffici speciali sono un modello che è stato creato all'Aquila e esportato, diciamo, anni dopo, anzi quasi insieme, perché gli uffici speciali del 2012 in Emilia Romagna e poi replicato in Centro Italia, ma c'è anche un ufficio speciale, per farvi un esempio, che afferisce al terremoto di Ischia, per cui comunque sono veramente molte le persone che lavorano a queste macchine, lavorano, come dicevo, spesso con contratti molto precari, quindi con nessuna certezza, diciamo, con il futuro, e senza collegamenti tra di loro. Vi faccio questo esempio perché abbiamo organizzato a luglio dell'anno scorso, ormai un anno fa, un incontro a Roma in cui abbiamo chiamato proprio solo unicamente un focus group, abbiamo chiamato solo unicamente i tecnici e gli uffici speciali. Loro hanno partecipato molto volentieri ed era la prima volta che si incontravano tra di loro. Parliamo degli uffici speciali, appunto, dei 4 del Centro Italia, dei 2 dell'Aquila e del Cratere e di 1 dell'Agenzia Regionale dell'Emilia Romagna, che insomma avevano molta voglia di dire la loro, perché anche loro sono depositari ovviamente di importantissimi saperi, anche pratici, anche poi di come si è riuscito, no, a fare poi veramente le cose, anche se la normativa quasi lo impediva, insomma, per cui di loro tanta partecipazione, e questo ci fa un po' pensare che comunque ci sono pezzi dello Stato comunque che hanno voglia di mettersi in gioco e che hanno sicuramente tanto da dire su questi argomenti.
Ok, grazie. Sara, mi ricordo pure il Dipartimento stesso della Protezione Civile in qualche modo è stato più che collaborativo, e abbiamo pure esortati allo sciopero, no? Ti ricordi?
Sì, volevo dire un'ultima cosa, perché secondo me su una cosa non abbiamo fatto un evento classico, che è stata la risposta all'emergenza, in cui abbiamo invece che fare l'evento che è classico, poi ormai pare che insomma sia una prassi, ma è stato un po' un'invenzione di quest'anno, invece abbiamo svolto un laboratorio partecipativo soprattutto con donne, guidato da un'associazione di donne che si chiama Alba dei Piccoli Passi, di Amatrice, e con loro abbiamo creato questo percorso partecipativo di valutazione della gestione dell'emergenza ad Amatrice. Sono uscite cose molto interessanti, a cui ovviamente questa è una indicazione che daremo al Dipartimento di Protezione Civile, visto che nel nostro paese la risposta all'emergenza è deputata al Dipartimento di Protezione Civile, perché è interessante sentire dalla viva voce delle amatriciane e degli amatriciani come in realtà anche in quel terremoto ci sia stata una scarsa attenzione agli spazi democratici, agli spazi di autonomia delle persone, comunque i campi sono stati, hanno irreggimentato moltissimo la vita sociale, che è fondamentale, vita sociale è fondamentale anche per la tenuta psicologica di persone, e non, cioè, noi diciamo sempre che la partecipazione soprattutto in emergenza è un mezzo ma è anche un fine, perché appunto è importante essere protagonisti e non solo vittime, non solo succubi di quello che si sta vivendo, per cui insomma c'è un po' per tutti su questo ciclo del rischio, e sicuramente siamo insomma felici di aver portato anche la voce diretta delle donne e degli uomini di Amatrice.
E c'è, senti Sara, io ti ringrazio molto, col tempo però inviterei tutti di nuovo a visitare il sito sicuriperdavvero.it, anche perché, anche alla luce di quello che hai detto sul fatto che questo esempio non è soltanto diciamo la costruzione del percorso, è esportabile, e tra l'altro credo che non sia mai stato fatto niente del genere in altri ambiti, quindi oltre alle linee guida è interessante sul sito, anche perché lo restituisce molto bene tutto il percorso degli incontri fatti. Sui prossimi appuntamenti aspettiamo un attimo che finisce, perché ce n'erano vari, ma credo che con l'emergenza, con il post emergenza, insomma, ci sia un po' di difficoltà, e quindi niente, se non c'hai appuntamenti da indicare prossimi, futuri, ma non credo, ci salutiamo e magari ci aggiorniamo a quando poi il lavoro di sintesi dei punti emersi sarà fatto, e anche le idee su come restituirlo saranno più multiformi o più complete, insomma, che dici? E, se non hai niente da lanciare di appuntamenti, ci salutiamo e magari ci riaggiorniamo a settembre, ottobre, insomma.
Esattamente, intanto grazie per questo spazio, e appena insomma noi stiamo appunto provando a organizzare, non è semplicissimo in questa fase pensare a come organizzare gli eventi, però insomma ci stiamo ragionando, quindi sarete sicuramente i primi a saperlo.
E certo, e noi da qua dai microfoni nostri lo rilanceremo sicuramente, tra l'altro poi verremo volentieri e parteciperemo come finora, anzi ringraziandoti per tutto, insomma ti saluto e mandiamo un pezzo musicale, e quindi noi ci sentiamo presto. A presto,
grazie.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao Sara, ciao. Grazie, ciao. A presto,
ciao.
Radio Onda Rossa trasmette da più di 40 anni senza padroni né pubblicità.
Per 42 anni il finanziamento si è basato sulle donazioni spontanee di chi se la sente e sulle iniziative.
Ma io penso che sei tu, un soldino presti a me per il jukebox.
Purtroppo oggi le iniziative sono un metodo di finanziamento sempre meno sufficiente a coprire le spese.
Di una cosa siamo certe, Radio Onda Rossa rimane uno strumento importante e seguito.
Chiediamo quindi alle tantissime persone che la sostengono di farsene carico, anno dopo anno.
Per questo lanciamo una campagna di radioabbonamento annuale.
1000 sostenitrici e 1000 sostenitori per Radio Onda Rossa. 30.000 soldini.
E allora va bene, siamo di nuovo in onda, 87.9 modulazione di frequenza, è partito lo spottino dopo il pezzo musicale, ma va bene, ce lo ascoltiamo. E, abbiamo sentito Sara di ActionAid, abbiamo parlato della campagna Sicuri per Davvero, del percorso che è stato fatto negli ultimi tempi. E adesso passiamo a parlare con Enrico invece dei suoi cammini, appunto, in quelle che sono le terre mutate, proprio un altro approccio, un altro punto di vista, ma decisamente molto connesso. Ci sei, Enrico?
Come no?
Eccoci,
sono qua.
Benissimo.
Ma peccato, non ho fatto in tempo a salutare Sara, con la quale ci siamo incrociati svariate volte anche negli anni passati, quando facevamo la lunga marcia per l'Aquila.
Esatto.
Per protestare, esatto, proprio per l'inettitudine di un governo che in 2 anni e mezzo di distanza dal terremoto aquilano, invece di pensare alla ricostruzione, pensava a costruire il ponte sullo stretto di Messina. Ma sono cose del 2012, mica tanto tempo fa.
Anche se questa cosa già si sta risentendo anche adesso, guarda un po'.
Ma figurati, però stanno proprio in agguato, no? Quando parlano di rilancio di infrastrutture io tremo,
esatto,
perché immediatamente penso che vogliano fare quegli affari per quel capitalismo italico familistico che riguarda quelle 10 famiglie che sono le sole ad arricchirsi nelle grandi opere inutili. Mentre invece noi diciamo che la vera grande opera inutile, la vera grande opera utile sarebbe ricostruire tutto, mettere in sicurezza tutto il paese dai disastri ambientali e a metterlo in sicurezza, in prevenzione per quanto riguarda i terremoti.
Ecco,
quella sarebbe, immagina, 10.000 cantieri aperti in tutta Italia per la sicurezza antisismica.
Assolutamente. Allora, io infatti volevo in realtà partire proprio dalla lunga marcia del 2012, da questa associazione che ci piace molto.
Aspetta, non so perché ho un segnale un po'.
Ripeti. Quindi niente, volevo partire appunto, come hai già citato, dalla lunga marcia del 2012 e da questa associazione Movimento Tellurico che a noi di Geologia Senza Frontiere
Movimento
ci piace
Tellurico
molto.
Movimento Tellurico si fonda proprio nel 2012 alla fine della prima lunga marcia per l'Aquila e ogni anno ha proposto per i 5 anni successivi una marcia che convergeva partendo da vari punti, per ad esempio nel 2013 siamo partiti da Novi di Modena perché c'era stato il terremoto emiliano e proprio per fare una campagna di informazione sulla necessità di fare una buona politica di prevenzione e guarda caso abbiamo attraversato proprio quei territori fra Camerino, Fiastra, accumuli a Matrice che poi sono stati colpiti nel 2016 dal terremoto del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre. Ecco, qui arriviamo al cammino nelle terre mutate. Che cos'è? È un percorso escursionistico che parte da Fabriano e arriva fino all'Aquila. Lo abbiamo fatto nel 2017 proprio mentre stavamo percorrendo questa dorsale appennitica, questi territori colpiti dai terremoti, abbiamo detto perché non trasformare l'evento della lunga marcia in un cammino escursionistico, perché questo diventa un modo per proporre un turismo sostenibile, solidale, attento, lento, attraverso la lentezza permette una conoscenza di come stanno realmente le cose in tutti questi territori colpiti da questi disastri, che soffrono di un doppio malanno perché sono tutti territori che hanno anche una grande perdita di popolazione, ovvero quella che già c'era, la perdita di popolazione è stata aggravata dal terremoto, insomma.
Ecco, io proprio su questo ti volevo chiedere proprio l'approccio che vedo appunto dalle vostre dalle vostre brochure, ma soprattutto dalla guida, proprio questa attenzione nel percorso che chiedete anche a chi partecipa alle marce.
Certo. Guarda, nello scrivere l'introduzione ho citato Franco Battiato, una canzone che tutto il mondo obbedisce all'amore, bisogna attraversare questi territori con delicata attenzione per non disturbare. Ecco, bisogna quindi avere il massimo della attenzione nei confronti delle persone che si incontrano, ciascuna delle quali porta una sua personale storia di perdite, a volte di morte, a volte di perdita sicuramente di quella che era la vita di prima. E infatti quando diciamo terre mutate vogliamo dirlo non in senso negativo, ma nel senso che c'è qualcosa di nuovo, e quindi sicuramente quello che era prima non potrà essere ricostituito nello stesso modo. Ci sarà da ripartire, ricostruire, a volte il fare tabula rasa dà anche delle prospettive di costruzione nuove, dà anche delle idee nuove. Quindi abbiamo tracciato questo cammino proprio con questo scopo di ascoltare e di portare comunque un messaggio di speranza, di ripartenza, di ricostruzione. E tra l'altro lo stiamo riproponendo anche in nuove forme. Ad esempio dal 23 al 26 luglio faremo un anello che parte questo da Norcia, ritorna a Norcia, Castelluccio, Arquada, Cumoli, di nuovo Norcia, come forma di che può essere veramente fruibile da un pubblico ancora più vasto. Dal 3 agosto al 6 agosto lo rifaremo con l'accompagnamento degli asini. Insomma, è una vera infrastruttura economica a disposizione del territorio. Gli abitanti, cioè gli operatori, quelli che operano nel turismo, lo stanno apprezzando, i camminatori stanno venendo, perché già l'anno scorso, che era il primo anno che c'era la guida, erano più di 1000 quelli che avevano fatto il cammino. Quest'anno siamo partiti in ritardo, ma già arrivano a decine di richieste di credenziali ogni giorno per poter fare questo cammino. Dico solo, per dare un'idea di qual è il nostro approccio, che il nostro testimonium si chiama certificato di partigiano della terra, tanto per essere chiari da che parte stiamo e qual è il nostro scopo. Vogliamo difendere la terra, abbiamo solo questa, e non possiamo tollerare che venga devastata, anche approfittando dell'occasione di un disastro come il terremoto, insomma.
Ecco, c'è anche una guida che è il cammino nelle terre mutate, appunto, che sì, è stato pubblicato lo scorso anno, giusto?
Scusami, ti son persa.
Che?
Volevo dire, c'è la guida che porta il mio nome, ma io rappresento in questo caso un team di persone che volontariamente hanno prestato la loro opera per tracciare, per raccogliere le tracce GPS, per raccogliere i contatti con le strutture in modo da poter garantire l'accoglienza, di prestare anche la propria assistenza come responsabili di tappa. Tieni presente che questa guida è stata costruita insieme non solo all'Associazione di Movimento Tellurico, ma anche con un'altra associazione che si chiama APE, Associazione Proletari Escursionisti di Roma, e con il presidente di Federtrek Paolo Piacentini e un consigliere sempre di questa federazione che si chiama Francesco Senatore. Quindi è un lavoro di gruppo che parte dal basso, che vuole, che è in perenne ascolto e vuole creare questa rete, tra l'altro fra quattro regioni diverse, che possa quindi essere quello che si propone, veramente un aiuto concreto per la ripartenza di un turismo che può arrivare subito anche dal punto di vista economico a dare una mano a questi territori.
Senti Enrico, sono Lorenzo, l'altro della trasmissione. Grazie della, mi senti? Grazie della del racconto, bellissimo, vi conosco, ho incrociato anche qualcuno che ha fatto il cammino, forse ci conosciamo pure noi, ma così
Può darsi,
è probabile, ci siamo incrociati. Senti, a me piacerebbe tanto venire a tutti e due i cammini di quest'anno, perché l'anno scorso sono andato pure al Cammino Molise, che è un altro cammino, così, e lì c'era gente che mi sa che c'era stata al Cammino delle Terre Mutate e me l'ha raccontato quello dell'anno scorso. Come faccio
i feedback, guarda, a parte che c'è il sito, naturalmente.
Ecco, questo dicevo, per uno che volesse venire.
Ma è meglio per le proposte frequentare la pagina Facebook, che è continuamente aggiornata con tutte le iniziative. Devo dire che l'iniziativa del 23 al 26 luglio è già sold out, nel senso che in tre giorni dopo che è stata pubblicata è già stata super prenotata, ma la riproporremo sicuramente più in là, magari verso fine agosto o inizi di settembre. Adesso invece nei prossimi giorni uscirà questa proposta con l'accompagnamento degli asini, che sono di un amico asinaro che sta a Norcia, Roberto Canali, con la sua associazione la mulattiera, e quindi rifarà questo giro di quattro giorni, che è quello che abbiamo già proposto appunto come anello nel cuore dei Sibillini, da Norcia a Castelluccio, ad Arquada, a Cumuli, Norcia di nuovo. E poi sa invece altre due amiche guide, che sono più verso le Marche, stanno preparando quest'altra lunga marcia, sempre di 4-5 giorni, nella parte nel percorso nord, quello che parte da Fabriano e arriva fino a Fiastra, fino a Ussita.
Benissimo Enrico, allora ricordiamo ancora il Movimento Tellurico, pagina Facebook e sito.
Sì, ricordiamo di nuovo il sito per www.camminoterremutate.org e la pagina con lo stesso nome, sempre su Facebook, per le notizie più fresche, più aggiornate. Sicuramente Facebook arrivano in tempo reale, sul sito come al solito è più utilizzato come pagina di servizio per leggere, certo, delle varie strutture, delle accoglienze, eccetera eccetera.
Certo, che poi abbiamo anche avuto come ospiti anche componenti dell'associazione Terre Mutate, che ovviamente salutiamo,
alle donne
dell'Aquila,
ecco, possiamo aggiungere donne, una cosa, sì. Citando l'amica Nicoletta Bardi, noi quando abbiamo scelto questo nome nel cammino nelle Terre Mutate lo abbiamo fatto a ragion veduta, andando a parlare appunto con l'associazione Donne Terre Mutate dell'Aquila, per la casa della donna all'Aquila, e ci hanno fatto questo dono, ovvero è stato un reciproco piacere di scambiarci questo nome per poterlo utilizzare per la nostra guida.
Benissimo Enrico, allora ti ringrazio per essere stato con noi e ci teniamo in contatto comunque anche nel prossimo futuro. In bocca al lupo.
Beh, speriamo che di vedervi anche a fare questo cammino, perché è l'unico modo per rendersi veramente conto.
Si è già tutto prenotato,
di
noi
qual
per
è
i prossimi.
La situazione.
Benissimo, grazie mille, un saluto.
Un saluto a tutti e un saluto agli spettatori, agli ascoltatori.
Grazie.
Ciao.
E allora noi restiamo ancora sugli 87.9, ci ascoltiamo un po' di Blues Brothers, dei 40 anni dei Blues Brothers, e poi ritorniamo in voce.
Per sentire Onda Rossa.
Star Blues Brothers. Gonna be out here in a minute, including my little brother Jake. But right now I'd like to talk a little bit about this tune you're hearing. This is, of course, the Green Onions tune. It was a very, very big hit in the early 60s in this country, and of course, it was composed and recorded in Memphis, Tennessee, right here in the United States of America. And you know, people, I believe that this tune can be equated with the great classical music around the world. Well, now you go to Germany, you got your Bach, your Beethoven, your Brahms. Here in America, you got your Fred McDowell, your Irving Berlin, your Glenn Miller, and your Booker T and the MGs, people. Another example of the great contributions in music and culture that this country's made around the world. And as you look around the round world today, you see this country spurned. You see facts turned on this country. Well, people, I'm going to tell you something. This continent, North America, is the stronghold. This is where we're going to make our stand in this decade. Yeah, people. I got something to say to the State Department. I say take that.
E va bene, non erano proprio i Blues Brothers dei 40 anni, ma sempre Blues Brothers erano. E adesso torniamo in voce sugli 87.9 in modulazione di frequenza. Stiamo nell'ultima parte della trasmissione Emergenza Zero su Entropia Massima e parliamo con Luca, come è consuetudine fare con Paolo, ma stasera abbiamo Luca e si parla comunque di acqua. In che modo ci racconta Luca sia come qual è la situazione del lago di Bracciano in quest'ultimo periodo? Sì, ti sentiamo.
Mi sento malissimo.
Benissimo.
Non sento nulla praticamente.
Nulla. E allora parti tu, raccontaci la situazione del lago e delle ultime novità, okay, in Aceatro 2.
Va bene. Saluto a tutti, buonasera a tutte e tutti. Le ultime dal lago sono che a maggio il Tribunale di Civitavecchia ha rinviato a giudizio Aceato 2, lato 2 e Aceato 2, un rinvio del giudizio per disastro ambientale aggravato relativamente all'abbassamento dei livelli del lago che ci sono stati nel lago di Bracciano, parliamo, che ci sono stati nel 2017. Quindi diciamo che dopo tre anni dagli eventi il Tribunale ha consultato le carte, ha acquisito informazioni dai consulenti e ha dato seguito a quello che è la denuncia che era stata presentata dal Comitato di Salvaguardia del Lago, che nel giugno 2017 si era fatto parte lesa e aveva presentato una denuncia presso il Tribunale. Il Tribunale, dopo tre anni di studio delle carte, ha ritenuto opportuno procedere e quindi a novembre, il 10 novembre, ci sarà la prima udienza, l'udienza preliminare per avviare il processo a carico di Acea e Ato 2. E la situazione attuale, ricordiamo che nel 2017 si è arrivati al minimo storico del lago di Bracciano, che ha toccato meno un metro e 97 dal riferimento, il suo riferimento nel novembre è arrivato a questa quota e ci è arrivato in maniera molto molto repentina, con una discesa vertiginosa dal 2015 che stava a quota zero, in due anni praticamente è precipitato a meno due metri e da allora piano piano sta riprendendo quota, ma molto lentamente. Quindi diciamo che se in due anni se ci riferiamo al mese di giugno, teniamo conto che a giugno 2015 il lago era a quota zero e a giugno 2017 era arrivato a meno 1,44 m e da allora, quest'anno adesso è a meno 1,10 m, quindi è risalito di soli 34 centimetri in tre anni. è calato di 1,5 metri in 2 anni ed è risalito di 30 centimetri in 3 anni, ovviamente tenendo conto che negli ultimi 3 anni, quindi dal 2017, non c'è più la captazione di acea, che ormai è stata subordinata, è stata interrotta nell'agosto 2017 ed è stata subordinata a un'autorizzazione da parte della regione, che può dare autorizzazione solo nel caso in cui ci sia una reale condizione di stress idrico, di emergenza idrica nella città di Roma.
E Luca, scusa, che tu sappia, le altre captazioni che erano state poi più o meno regolari, più o meno abusive, molte abusive, che erano state, sono state in qualche modo regolamentate o, cioè, o interrotte, o non è stato fatto niente oltre ad Acea, dico?
Scusami, a quali captazioni? A captazioni dal lago?
A captazioni sia dal lago che dai pozzi lì vicini, che, se non mi ricordo male, a un certo punto avevano censito tante captazioni abusive.
Allora, nell'estate 2017 i NOE, il nucleo operativo ecologico dei carabinieri, ha effettuato un sopralluogo sul lago di Bracciano e ha individuato una ventina captazioni questa. Minori. Quindi captazioni che quindi tubi che sono pescano direttamente nel lago e portano acqua alle aree limitrofe del lago, quindi ai terreni agricoli che sono intorno al lago fondamentalmente. Questo è l'uso. Quelli ne sono stati individuati 20 che non erano autorizzati. Ora si suppone, si può pensare che ce ne siano, non si sa bene quanti siano autorizzati, però si suppone che loro li abbiano individuati tutti, perché facendo un giro intorno al lago lo vedi per forza un tubo che pesca in mezzo, che passa sulla spiaggia e va in acqua. E di fatto si suppone che l'abbiano individuati tutti e si potrebbe pensare che ce ne possano essere altrettanti o forse magari il doppio autorizzati, però la cosa fondamentale da capire è che la portata di questi ha un'incidenza sul livello del lago che è pari a 1/100 di quella che è la portata della captazione di acea.
Ok, quindi già
complessivamente parlo,
sì, certo,
intendendo tutte quante le captazioni minori messe insieme, è stimabile che abbiano una portata che è inferiore di 100 volte a quella di acea, che è di 1 m³/100 al secondo, quando più o meno si pensa che tutte quante insieme, stimando per in eccesso le captazioni minori, possono arrivare a mi sembra intorno ai 50 litri al secondo.
Ah, okay.
Quindi probabilmente non 1/100, però ecco una cinquantina di volte, quant'è? Forse 20 volte.
Comunque è molto meno rilevante, al di là del calcolo.
A parte quelle che erano state individuate come non autorizzate, poi no, le altre continuano a...
Ah, ok. Però vengono utilizzate poi nell'ambito dello stesso bacino, insomma, restano lì.
Peraltro è esattamente questo il fattore non irrilevante, che la captazione di acea porta
l'acqua via,
la risorsa idrica, quindi acqua, porta volumi di acqua fuori dal bacino idrografico e quindi non possono tornare in nessuna maniera all'interno dello specchio d'acqua. Le captazioni che portano, che irrigano, usate a scopo irriguo all'interno del bacino soprattutto della conca proprio del lago di Bracciano, in una maniera o nell'altra, a parte quello che se ne va in evaporazione, però poi diciamo che una parte tornano al lago, comprese le perdite, cosa che invece è fondamentale da far tenere presente, che un litro che acea porta via dal lago di Bracciano, cioè di 10 litri che porta via dal lago di Bracciano, 4 o 5 si perdono lungo la strada.
Certo, questo è fondamentale. Insomma, comunque poi tra l'altro, visti i dati che hai dato, i dati sulla pendenza, diciamo, della discesa e sulla altrettanto molto meno pendente risalita, che insomma che cresce molto lentamente il livello, evidentemente cioè è chiaro, potremmo dedurre, te lo domando, se che il danno fatto al bacino, all'acquifero del lago di Bracciano è molto rilevante e chissà come andrà la risalita.
Nel documento di richiesta di rinvio a giudizio le motivazioni sono per danni causati a diversi habitat dell'ecosistema lacuale, peraltro alcuni assolutamente peculiari e specifici dell'area del lago, come la Isoedes sabbatia. E però appunto sono diversi ambiti che hanno subito danni, perché di fatto il problema è stato che un abbassamento di 2 metri ha comportato in tante zone, soprattutto nella zona di Vigna di Valle e in altre che la cui costa è molto debba, ha una pendenza molto debole, a 2 metri di abbassamento è corrisposto anche 100 metri di arretramento della spiaggia e quindi arretramento della linea di costa e di tutto quanto quello che è l'habitat che era compreso in questi 100 metri. Ed è una fascia litoranea, la fascia litoranea è quella in cui soprattutto si sviluppano questi ecosistemi, la cui biodiversità è di fondamentale importanza per l'ecosistema complessivo lacustre. È un parco, ricordiamo che il lago di Bracciano, come il lago di Martignano, sono all'interno di un'area protetta, il parco naturale regionale di Bracciano e Martignano, e pertanto sono aree che devono essere salvaguardate per legge. Ma i danni in realtà non sono stati solo all'ecosistema, perché poi ci sono attività diciamo di diverso genere, dalla pesca all'intrattenimento, al turismo, al trasporto lacuale, perché c'è una nave che è un'imbarcazione che fa il percorso all'interno del lago, che per esempio quell'anno non ha potuto circolare perché non c'era la possibilità di arrivare agli attracchi. Quindi ci sono diversi tipi di attività che hanno subito danni con l'abbassamento. Non è solo una questione di salvaguardia ecosistemica, è tutto quanto il complesso della comunità che orbita intorno al lago, delle attività che orbitano intorno al lago, che hanno subito delle perdite a causa di questo abbassamento.
Certo, ma poi era molto...
Voglio ricordare, e poi mi taccio, che voglio ricordare che per i dati che ha fornito ACEA, quindi non per valutazioni o per interpretazioni, ma per i dati che ha fornito ACEA, l'abbassamento che è dovuto alle captazioni comunicate da ACEA corrisponde alla metà dell'abbassamento che si è avuto in quell'anno. Sicuramente quell'anno, il 2017, è stato caratterizzato da una bassissima precipitazione, più o meno la metà della media annuale, però oltre a quelle condizioni di bassa precipitazione, si è aggiunto una captazione di ACEA che ha contribuito per metà all'abbassamento. Quindi se non ci fosse stato l'abbassamento, la captazione di ACEA, l'abbassamento del livello del lago sarebbe stato di soli 40 centimetri invece di 80 che si sono registrati nel 2017. Chiudo con l'ultima cosa e teniamo conto che quest'anno sta andando, a livello di precipitazioni, sta andando più o meno pari a quello del 2017, per cui è sicuramente un anno molto siccitoso anche questo.
Certo, la cosa da sperare è che l'abbassamento così netto che si è avvenuto tra il 2015 e il 2017 non abbia poi, oltre alla compromissione degli habitat, oltre a tutto quello che hai detto, che era poi per chi ci passava là al lago in quel periodo lì era molto impressionante, nel senso che si vedeva la variazione a occhio, insomma. Mo magari ci sono tornato l'altra settimana, ma insomma uno non se lo ricorda magari come era 2 anni fa. Mi ricordo la cosa della nave che non riusciva ad attraccare e l'impressione lì al molo d'Anguillara. Comunque speriamo che non abbia compromesso il sistema acquifero tale per cui questo abbassamento non è più recuperabile, insomma, in qualche modo, con variazioni di velocità.
No, l'acquifero probabilmente basta che piova e piano piano si ricaricherà.
Speriamo.
diciamo che gli ecosistemi probabilmente potrebbero avere una maggiore difficoltà a riprendersi, a ripopolare le zone che sono state di fatto, certo, rese desertiche, perché una fascia di spiaggia di zona litoranea è rimasta praticamente senza più vegetazione.
Sì sì, con arretramenti notevoli infatti, ma pure dove non c'era la costa bassa in realtà era netto, sono venuti fuori gli scogli, no?
Sì, però sai, dove la costa non era bassa di fatto gli ecosistemi non hanno risentito, no, certo, un granché, perché tra un metro e meno un metro, cioè tra meno un metro e meno due metri di profondità non c'era grossa differenza di vegetazione, di ecosistemi. È là dove si è scoperta per 100 metri che il fondale, che è lì, è tutta vegetazione che è andata perduta, è vegetazione abituata a essere sommersa dall'acqua e si è trovata emersa e non in condizioni di poter sopravvivere.
Benissimo, direi che con questo chiudiamo la trasmissione. Grazie Luca.
Grazie a voi.
Un
buona
saluto
serata.
E a presto.
E
ultimo contributo quindi a Emergenza Zero e Entropia Massima ritorna lunedì prossimo sempre alle 8, dalle 8 alle 9 sugli 87.9 ondarossa.info. Un saluto a tutti e a tutti, soprattutto a chi è privato della propria libertà personale.